SBS Italian.
Come detto, quindi apriamo il programma di questa mattina dalle condizioni meteorologiche estreme dell'Australia. Se Sydney mercoledì ha visto letteralmente aprirsi le cosiddette cataratte dal cielo, con due mesi di precipitazione in due ore, la città completamente allagata, nel Queensland la situazione era opposta, con la crisi degli incendi in pieno svolgimento.
E anche adesso non si intravede la fine dell'emergenza, con l'ondata di calore che, secondo le previsioni, proseguirà e si diffonderà, anzi, in tutto lo stato. Migliaia di persone sono state costrette ad evacuare le loro abitazioni, mentre i vigili del fuoco si trovano in questo momento ad affrontare circa 140 incendi in una battaglia che dura da inizio settimana.
Le condizioni sono inimmaginabili, questo secondo la commissaria dei servizi di emergenza Katharina Carroll, che ha reso noto come le alte temperature continuano a dare linfa agli incendi. Ieri altre due abitazioni sono state distrutte, insieme a 15 capannoni, un bus, una scavatrice, hanno riportato danni 14 case, 3 auto, una barca, un camion, insomma un vero e proprio elenco, un bollettino da guerra, nel momento in cui sono 3 gli incendi maggiori che preoccupano le autorità: a Tinanbara, Deepwater e North Stradbroke Island.
L'emergenza è leggermente migliorata nella giornata di mercoledì, con le autorità che hanno abbassato il livello da catastrofico a molto grave. La premier del Queensland, Anastasia Palaszczuk, ha ribadito che lo stato continua ad essere colpito da condizioni senza precedenti. Ascoltiamola.
What we experienced yesterday was off the charts. No one has ever recorded these kinds of conditions ever in the history of Queensland. We are still not out of the woods. There is still a long way to go. We still have severe heat conditions across our state, and it's going to be affecting almost the entirety of our state over the next week or so.
Come avete sentito, nella prossima settimana le condizioni sono ancora estreme e peggioreranno in quasi tutto lo stato del Queensland, questo secondo le parole della Premier Anastasia Palaszczuk. Bruce Gunn, invece, del Bureau of Meteorology Queensland, ha dichiarato che le condizioni, sì, sono ulteriormente migliorate ieri, ma che non c'è alcuna previsione di piogge che possano aiutare a spegnere le fiamme nei prossimi giorni.
A proposito di cosa aiuta a spegnere le fiamme, viceversa, Sydney due giorni fa è stata al centro di piogge che non si erano mai viste nel mese di novembre da 30 anni a questa parte. Un diluvio che ha paralizzato la città, mini tornado, venti estremi, auto danneggiate, alluvioni, circa 1600 chiamate d'aiuto con richieste di aiuto ai servizi d'emergenza. Tutto questo nel giro di poche ore.
Insomma, temperature più alte della media di 5-10 gradi nel Queensland, senza una nuvola all'orizzonte, e contemporaneamente 100 mm di pioggia in poche ore nel New South Wales. Noi abbiamo ospite in diretta in questo momento per aiutarci a dare un senso alla situazione attuale, Marcello Sanò della Griffith University. Marcello studia l'impatto dei cambiamenti climatici sulle coste australiane. Buongiorno Marcello, benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, innanzitutto, tra l'altro, come ha spiegato anche proprio un paio di giorni fa Sarah Fitton del Dipartimento di Meteorologia, i due fenomeni in Queensland e nella New South Wales sono collegati. Come?
Chiaramente sono collegati a livello meteorologico, perché fanno parte, diciamo, di sistemi più ampli, però direi che quello che può preoccupare più che il fatto che ci siano questi eventi per sé è la gravità degli eventi, è il livello a cui questi eventi sono arrivati e diciamo quello che noi chiamiamo tecnicamente i livelli, gli estremi di questi eventi particolari. E questi estremi si stanno allargando, e questo allargamento degli estremi, questi sono in qualche modo collegati ai cambiamenti climatici causati dall'uomo.
Ecco, quindi non si può parlare di eventi naturali, o meglio normali, neanche nella storia australiana.
Ma la storia australiana è molto particolare, perché noi abbiamo soltanto dei registri, abbiamo registrato colonizzatori di questo continente soltanto gli ultimi 200 anni e forse anche meno, perché comunque le strumentazioni sono state iniziate, hanno iniziato a misurare con strumenti i parametri meteorologici circa 100 anni fa in Australia, in un continente che ha una storia molto molto lunga. Ed è un continente che è caratterizzato da eventi estremi, è un continente che ha avuto sempre eventi meteorologici catastrofici, però diciamo questa concentrazione di eventi estremi negli ultimi 10-15 anni è chiaramente legata a un cambiamento che non è quello che si è osservato nell'ultimo secolo. Ed è molto difficile, c'è una scienza che si chiama la scienza dell'attribuzione degli eventi ai cambiamento climatico, è una scienza, diciamo, a parte, che cerca di capire come eventi estremi possono essere attribuiti o meno ai cambiamenti climatici. E l'abbiamo visto anche negli eventi recenti in Italia, dove grosse mareggiate hanno colpito le coste della Liguria, da dove provengo io, e abbiamo avuto anche eventi estremi di vento nel Veneto e in altre regioni italiane. E è difficile attribuire direttamente ai cambiamenti climatici, però in un certo modo si può associare questi eventi a un cambiamento che è in corso.
Parliamo, Marcello, di temperatura. Nel Queensland del Nord lunedì sono raggiunti i 39,7 gradi, il record precedente risaliva al 1955 ed era 38,5. Cairns Airport ha toccato i 42 gradi e mezzo, record precedente 40 e mezzo nel 95, insomma già sono anni di distanza. Alcune zone regionali hanno toccato il record non stagionale ma di tutto l'anno. Allora, cosa ci dicono questi numeri per quanto riguarda le temperature?
Questi numeri ci dicono che gli eventi estremi sono diventati più estremi e sono preoccupanti dal punto di vista scientifico. È anche difficile dare risposte dirette perché noi, diciamo, come scienziati utilizziamo modelli numerici per simulare le situazioni future, e le situazioni future ad esempio sono quelle dello scenario dei 2, 3 o 4 gradi in più di temperatura rispetto ai livelli attuali in media, però queste sono le medie, gli estremi possono essere molto più pericolosi e molto maggiori rispetto ai 2, 3, 4 gradi di media, quindi possiamo avere anche cambiamenti che si possono misurare nei 3, 4, 5, 6, 7, 8 gradi negli estremi, e questi sono molto preoccupanti perché possono scaturire situazioni in cui come abbiamo visto in Australia, ma anche in California e in altre parti del mondo, ci possono essere incendi distruttivi che possono andare fuori di controllo e creare danni all'ambiente, danni alle comunità in Australia e in altre parti del mondo.
Ecco, ricordiamo che siamo in collegamento in diretta con Marcello Sanò della Griffith University. Marcello studia l'impatto dei cambiamenti climatici sulle coste australiane. A proposito di quest'ultimo appunto che facevi, Marcello, e cioè la differenza tra gli eventi medi e quelli estremi, insomma tutti gli scienziati esperti della materia sottolineano la differenza tra weather and climate, cioè un conto sono le condizioni meteorologiche di cui stiamo parlando, che abbiamo registrato nei giorni scorsi New South Wales e continuiamo a registrare in Queensland, un'altra cosa è il clima, cioè il clima è la media delle diverse condizioni meteorologiche prese nel lungo termine. Questi eventi estremi possono essere presi da esempio però per un trend futuro o nella loro eccezionalità rientrano in un certo senso nella statistica?
Guarda, la statistica è fatta con osservazioni e dati, senza i dati non si può fare statistica, quindi se nei prossimi anni si registrano più eventi di questo tipo, cambiano le statistiche e quindi diciamo che la statistica si adatta perché se noi costruiamo la statistica degli ultimi 100 anni sui dati registrati negli ultimi 100, ma negli ultimi 5 gli eventi estremi sono molto più frequenti, la statistica, il clima cambia perché vediamo che c'è un cambiamento generale nella distribuzione degli estremi, e questo ci fa vedere che c'è un cambiamento climatico che poi si è associato agli interventi dell'uomo sull'atmosfera, alle emissioni di anidride carbonica, è un altro discorso, però il fatto che si osserva un cambiamento ed è chiaro, però bisogna osservarlo prima di dire che c'è un cambiamento climatico.
Scusami se ti interrompo, hai detto questo è un altro discorso, l'intervento dell'uomo, cioè, ci stai dicendo che c'è ancora del dubbio nella comunità internazionale, no, che ci siano l'intervento dell'uomo dietro ai cambiamenti climatici?
No, assolutamente no, personalmente scientificamente non ho nessun dubbio, il discorso è che diciamo, indipendentemente dal fatto che sia dovuto all'uomo o non all'uomo questo cambiamento climatico, il cambiamento climatico si sta registrando. Vediamo innalzamento del livello del mare, vediamo cambiamenti nelle onde del mare, vediamo cambiamenti nelle temperature estreme, vediamo cambiamenti nella concentrazione delle piogge, e sono cambiamenti a cui dobbiamo adattarci. E chiaramente, cioè, oggi come oggi, anche se applicassimo tutte le misure identificate dagli accordi di Parigi nella diminuzione delle emissioni, c'è moltissima inerzia nel sistema atmosferico, e non è che i cambiamenti climatici non potrebbero fermarsi, anche se domani fermassimo le emissioni di anidride carbonica. Dovremmo da una parte fermare le emissioni di anidride carbonica, dall'altra prenderci indietro l'anidride carbonica che abbiamo messo in atmosfera, e magari anche in quel caso non saremo in grado di fermare i cambiamenti climatici.
Insomma, un futuro nero quello che si prospetta.
Nel corto termine, nel lungo termine probabilmente io spero che la tecnologia ci permetta di fare cose che abbiamo fatto in passato, e la ricerca scientifica, soprattutto nel controllo delle emissioni di anidride carbonica o nel sequestro dell'anidride carbonica dall'atmosfera per ridurre questa concentrazione dell'atmosfera, aiuterà una diminuzione o un controllo di questi cambiamenti climatici che portano eventi estremi e distruttivi in Australia e altre parti del mondo.
Ecco, a questo riguardo, il fatto che ci siano delle testimonianze, mi sembra scientificamente confermate, che il buco dell'ozono si stia riducendo, è una conseguenza di comportamenti più virtuosi da quel punto di vista di tutto l'essere umano che 20 anni fa prese coscienza di questo problema, e può essere un segnale positivo in futuro, per il futuro?
Sì, no, chiaramente è un segnale positivo, e io sono un non sono un doom and gloom, io penso che in qualche modo la tecnologia e la scienza ci aiuterà a superare questi problemi, come ha fatto in passato. Però diciamo che ora come ora bisogna essere, bisogna stare molto attenti a mantenere l'attenzione alta e cercare di controllare queste emissioni di anidride carbonica e capire come ridurle in un futuro.
Allora, noi in conclusione ricordiamo che tra 3 giorni si apre in Polonia la COP24, cioè la conferenza delle Nazioni Unite sul clima. Tu hai detto di essere ottimista, però secondo te tra le nazioni adesso, tra tutte le nazioni, c'è un vero e proprio senso di urgenza sulle questioni ambientali?
Ma il problema maggiore forse sono paesi come gli Stati Uniti, che oggi come oggi con la presidenza attuale non stanno facendo grossi passi, anzi stanno facendo passi indietro. Però penso d'altra parte che stiamo ancora trattando il problema con misure che non sono in qualche modo rivoluzionarie. Non abbiamo ancora trovato il modo per attaccare questo problema dal punto di vista della società o dal punto di vista tecnologico che crei un cambiamento di rotta. Quello che stiamo facendo è modificare leggermente la rotta. E questa modifica legge della rotta può dare delle risposte positive, ma è difficile, è come un eroe nomane. Sembra un po' un esempio un po' strano,
dicessi,
però...
è come il Titanic, ecco, facciamo così, che ci vuole un po' per invertire la rotta anche quando vedi l'iceberg davanti a te, insomma.
No, più che altro mi riferivo al fatto alla società umana, che è completamente assuefatta all'uso di energia carbonica. E difficilmente bisogna cambiare radicalmente, azzerare un sacco di elementi della società e della tecnologia per poter cambiare rotta. Quindi è molto difficile ritornare a queste pratiche e queste una società che non sia completamente dipendente dall'uso di anidride carbonica.
Assuefatta e dipendente. Allora,
dipendente, sì.
Marcello Sanò, grazie per essere stato con noi questa mattina su Radio SBS. Buona giornata.
Grazie.
Allora, abbiamo ospitato l'opinione, il resoconto di Marcello Sanò della Griffith University. Marcello studia l'impatto dei cambiamenti climatici sulle coste australiane, tema particolarmente caldo in questi giorni. Potrete riascoltare il suo intervento al termine del programma sul nostro sito, che ve lo ricordiamo, è sbs.com.au/italian.
Dicci la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.